Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran oggi giornata nazionale della tecnologia nucleare. Iran Arabia Saudita colloqui per la riapertura delle rispettive missioni diplomatiche. Yemen delegazione dell'Oman a Sanaa per mediare una nuova tregua. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi 9 aprile 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con il Ramadan, mese di digiuno e di preghiera, tra poco. Oggi il 9 aprile si celebra in Iran la giornata nazionale della tecnologia nucleare per rendere omaggio agli sforzi compiuti dagli scienziati nucleari e l'installazione completo del ciclo del combustibile nucleare in Iran. Il 9 aprile è stato denominato come la giornata nazionale della tecnologia nucleare. In questo giorno gli scienziati iraniani sono riusciti a produrre un ciclo completo di combustibile sulla scala di laboratorio. Con questa conquista scientifica, la Repubblica Islamica dell'Iran si qualifica tra i paesi dotati della tecnologia dell'arricchimento dell'uranio nel campo delle attività nucleari pacifiche. Una delegazione di funzionari tecnici sauditi è arrivata in Iran per discutere con le autorità iraniane i meccanismi per la riapertura dell'ambasciata del Grande Regno a Teheran e del Consolato Generale di Riyadh nella sacra città iraniana di Mashhad. Secondo il Ministero degli Esteri saudita, la visita avviene pochi giorni dopo che i due paesi hanno ufficialmente ripristinato le relazioni diplomatiche dopo 7 anni. Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian, il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, si sono incontrati nella capitale cinese Pechino un mese dopo che i due paesi hanno concordato di ripristinare le relazioni diplomatiche nell'ambito di un accordo mediato sempre dalla Cina. Dopo l'incontro, le parti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui hanno sottolineato la necessità dell'attuazione dello storico accordo di riconciliazione nel tentativo di rafforzare la fiducia reciproca, nonché contribuire a rafforzare la sicurezza regionale. Le due parti hanno espresso la piena disponibilità a rimuovere tutti gli ostacoli all'espansione, all'ampliamento dei legami e dei rapporti bilaterali, hanno concordato di sviluppare la cooperazione Teheran-Riyadh in tutti i settori. Il 10 marzo, dopo diversi giorni di intensi negoziati tenuti a Pechino, Iran e Arabia Saudita hanno deciso di riprendere e ripristinare le loro relazioni diplomatiche e anche riaprire le rispettive ambasciate. Una delegazione dell'Oman è arrivata nella capitale dello Yemen per mediare una nuova tregua tra il movimento di resistenza popolare yemenita, Ansarullah al potere nello Yemen, e una coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita che dal 2015 conduce una guerra sanguinosa contro il paese martoriato, cioè lo Yemen. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Sabah, i diplomatici del paese bagnato dal Golfo Persico, Oman, sono arrivati ieri nella capitale yemenita Sana'a per discutere insieme all'autorità di Ansarullah gli ultimi sviluppi nei negoziati in corso a Muscat, con la leadership dello Yemen. Una delegazione dell'Oman è arrivata a Sana'a per avere dei colloqui con Ansarullah sulla tregua, sul processo di pace, ha detto una fonte all'aeroporto della capitale yemenita, citata dai media. L'Arabia Saudita e alcuni suoi alleati, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno lanciato l'aggressione militare marzo 2015, dopo che Ansarullah è salito al potere nello Yemen. Una nuova fuga di notizie si è verificata il giorno dopo che, stiamo parlando degli Stati Uniti, sui social media statunitensi sono trapelati materiali sulla preparazione delle forze armate ucraine per una controffensiva. Ora sui social network compaiono più di 100 documenti che si riferiscono appunto a quanto non solo a Kiev, che lo scrive il New York Times, su internet è apparso un nuovo lotto di documenti segreti, top secret americani, che riguardano l'Ucraina, l'Asia occidentale, la Cina, nonché la cosiddetta lotta al terrorismo, sempre secondo il New York Times. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato di aver avviato un'indagine e che è in contatto con il Pentagono su questo argomento. Secondo il giornale, venerdì sono stati pubblicati più di 100 documenti su Twitter e altri social network. Centinaia di palestinesi si sono barricati nella moschea Al-Aqsa sul Monte del Tempio a Gerusalemme Al-Quds, hanno riferito media israeliani, non escludendo il rischio di scontri con la polizia del regime israeliano che, come sempre, userà la forza per disperdere la folla. Secondo la stampa locale, le forze militari e le forze d'occupazione sono già entrate nel complesso in cui si trova il luogo di culto, la moschea Al-Aqsa. E il 40% degli austriaci contro le sanzioni antirusse, scrive Express, citando i dati di un sondaggio condotto dall'istituto INSA, è stato riferito che il 37% degli intervistati si è detto favorevole al mantenimento delle sanzioni, un altro 22% era indeciso. Secondo la fonte, il sostegno più basso per le sanzioni è stato registrato tra gli intervistati giovani e di mezza età. Grazie per l'ascolto, tra poco con il commento di oggi. NATO, l'adesione della Finlandia, nuovo tassello della campagna antirussa. L'adesione ufficiale di Helsinki nel patto atlantico è avvenuto ironicamente solo 2 giorni dopo la sconfitta elettorale della coalizione di governo di centro-sinistra che ha gestito negli ultimi 11 mesi la liquidazione definitiva dello status di neutralità proprio della Finlandia, paese nord-europeo. Praticamente tutta la classe politica finlandese è comunque allineata ai principi del filo-atlantismo, così che il prossimo cambio di governo a Helsinki non farà registrare nessuna variazione di rotta a proposito della crisi russo-ucraina. Il sostanziale consenso della politica e della maggioranza della popolazione all'adesione alla NATO non cancella tuttavia i rischi che questa adesione comporta per la Finlandia stessa, la cui sicurezza diventerà da questa settimana indiscutibilmente più precaria, come hanno già lasciato intendere le inevitabili e del tutto legittime reazioni del governo di Mosca. Dietro alla retorica che ha accompagnato la cerimonia ufficiale di martedì, è facile ipotizzare che almeno in alcuni ambienti della classe dirigente finlandese circoli più di una preoccupazione per la trasformazione del paese nel avamposto NATO con il più lungo confine condiviso con la Russia. Tra le righe del discorso presidente Sauli in Niinistö si intravede ad esempio un certo disagio per avere compromesso la sicurezza della Finlandia. Il messaggio di quest'ultimo è sembrato essere diretto non tanto al segretario generale della NATO Stoltenberg o alla Casa Bianca, quanto al presidente russo Vladimir Putin. Niinistö ha tenuto cioè a precisare che l'ingresso della Finlandia nella NATO non è contro nessuno.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
ربنا لا تزغ قلوبنا
رمضان il banchetto di Dio.
ربنا
Nel nome di Dio, il più misericordioso e il più clemente che ci sia. Fratelli, sorelle e amici ascoltatori, pace a voi. È iniziato il mese di Ramadan, il mese del digiuno, della preghiera e della misericordia di Dio nei confronti dei suoi servi. Con la serie Ramadan, il banchetto di Dio, cercheremo di farvi conoscere meglio questo mese. Restate con noi.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى
Per ogni giorno del mese di Ramadan è bene recitare una breve invocazione. Iniziamo con la preghiera del 18° giorno di questo mese. Amici, alzate insieme a noi le mani verso il cielo. Prima ascolterete la lettura in arabo e poi la traduzione in italiano.
Allahumma nabbihni fiha al-barakat أسحاري ذنذر في قلبي بضياء أنظاري ذخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك منذر قلوب العارفين
O Allah, risvegliami affinché ottenga i benefici del suhur e colma il mio cuore della sua luce. Fa che ogni mio organo segua i suoi precetti, o colui che illumina i cuori degli ignostici. Cari amici, augurandoci che le vostre preghiere siano state esaudite in questo mese di misericordia, vi invitiamo a recitare con noi quest'altra preghiera tratta dal Corano e precisamente dal versetto 74 della Sura del Discrimine. Signore, dacci conforto nelle nostre spose e nei nostri figli e fai di noi una guida per i timorati. Una delle buone novelle date ai credenti è il perdono dei loro peccati nel mese di Ramadan e, come abbiamo detto anche in precedenza, Dio con la sua misericordia e benevolenza immensa ha lasciato aperte le porte del pentimento per i suoi servi. Pertanto si può dire che ogni autentico pentimento viene accettato da Dio. L'autentico pentimento non si limita a uno stato d'animo ma pure allo sforzo dell'individuo mirato a rimediare i propri errori e fare del bene. Nella maggior parte dei versetti del Corano si promette il castigo ai peccatori e poi, subito dopo, si ricorda che il castigo non investirà però coloro che si pentiranno. Un esempio è il versetto 70 della Sura del Discrimine, che promette l'inferno ai peccatori, ma poi, successivamente, nel versetto 74 della stessa sura, si fa eccezione ricordando: a meno che non si penta, creda e operi il bene, che a costoro Allah cambierà le loro cattive azioni in buone. Allah è perdonatore, misericordioso. Come avete appreso dal versetto, Dio, quando perdona, non solo cancella l'effetto delle cattive azioni, ma le trasforma in buone. Insomma, è come se l'uomo fosse rinato. Tutto ciò ci può far comprendere come sia importante il pentimento nel mese sacro di Ramadan e quanto sia disgraziato colui che non riesce a farsi perdonare in questo mese. Il nobile profeta dell'Islam affermava: al momento dell'iftar, in ogni giorno del mese di Ramadan, Dio l'Altissimo libera 1000 gruppi di 1000 persone dal fuoco dell'inferno e quando arriva la notte e il giorno di venerdì, in ogni ora 1000 gruppi di 1000 persone vengono liberati. E nell'ultima notte e nell'ultimo giorno del mese di Ramadan, Egli ne libera tanti quanti ne ha liberati in tutto il mese. La cosa importante da comprendere è che il ritorno alla misericordia di Dio non è incondizionato. Dio apre le braccia a noi, ma ci vogliono dei requisiti. Chi si pente deve sentire in sé qualcosa di nuovo, cambiare e soprattutto cambiare il suo modo di agire. In questo modo la fede nuova e le nuove buone azioni possono ricostruire ciò che è stato distrutto dai peccati. Quando siamo ignoranti, molte volte gli alti e i bassi della vita ci occupano al punto da farci ignorare grandi verità della nostra vita. Una di queste verità è la posizione privilegiata che l'uomo ha nel creato. In altre parole, molte volte la vita ci fa dimenticare anche noi stessi, e quando ci dimentichiamo di noi stessi, ciò diviene l'inizio dell'allontanamento pure da Dio. È probabile che accada pure il contrario, cioè che qualcuno dimentichi Dio e per questo non si accorga nemmeno della superiorità dell'uomo e della sua grandiosità tra gli esseri viventi. Per questo nei programmi di educazione islamici il ricordo di Dio è sempre il primo passo. Dio l'Altissimo, nel versetto 19 della Sura dell'Esodo nel Corano, ricorda: non siate come coloro che dimenticano Allah e cui Allah fece dimenticare se stessi. Questi sono i malvagi. Dimenticare Dio porta l'uomo a illudersi e a credere di non aver bisogno di nulla e quindi a compiere azioni riprovevoli. Quando l'uomo ignora l'obiettivo della sua creazione e quello che sarà il suo destino, è naturale che si lasci andare ai peccati senza timore. Uno dei grandi errori dell'uomo nella sua vita è quello di dimenticare la sua debolezza dopo che le necessità inerenti a tale debolezza sono state soddisfatte. Ad esempio, chi diviene ricco dimentica il periodo della sua povertà o chi diviene forte si scorda il tempo in cui era debole. Bisogna però ricordare che chi dimentica così facilmente quello che era, nel momento del potere e della ricchezza commette ogni sorta di peccato e così, di fatto, dimentica il Signore. Il potere e la ricchezza per persone simili sono una trappola per farle sprofondare nel fuoco dell'inferno. Proseguiamo il programma di oggi narrandovi una vicenda della vita del profeta dell'Islam. Una lettera venne portata ad Abozar, uno degli apostoli più vicini al profeta dell'Islam. Lui aprì la lettera e la lesse. Veniva da lontano e un tale aveva chiesto a lui di dargli un consiglio utile per la sua vita. Abozar scrisse in risposta una sola frase, molto semplice: «Non fare del male alla persona a cui vuoi bene più di tutti». Quando la persona ricevette la risposta non capì il senso di quella frase, l'uomo si chiese come fosse possibile fare del male a una persona che si ama più degli altri. L'uomo comunque intuì che probabilmente dietro a quella frase c'era qualcosa di più e quindi scrisse nuovamente una lettera chiedendo spiegazioni. Abozar allora scrisse: «Per persona che ami più di tutti intendevo te stesso. Tu ami te stesso più di ogni altra persona. Se dico di non fare del male a chi ami di più, intendo dire di non farti del male con i peccati». Gentili ascoltatori, buon Ramadan e che Dio vi protegga.